www.readyjoe.it e la storia continua. Il segno del comando. Una nota gentile. Altrettanto significatamente, alla presa del potere, nel 1450, Francesco Sforza si preoccupa per la prima cosa di riedificarlo. I lavori durarono vari anni, i nuovi proprietari recuperarono molte delle vecchie rovine, aggiornando però la struttura ai più moderni dettami dell'architettura militare, la quale, nell'intento di fronteggiare l'aumentata efficacia delle artiglierie, stava attraversando un periodo di evoluzione. Ne sono una testimonianza le grosse e sporgenti torri angolari rotonde che sostituirono le precedenti, di pianta quadrata, come in tutti gli altri castelli viscontei. In definitiva, tanto esternamente quanto all'interno, l'intero complesso vide accentuarsi sotto gli Sforza il proprio carattere militare, e né ci deve ingannare il bugnato che ingentilisce le torri angolari. Della riedificazione del castello parla Machiavelli nei suoi discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Egli, che pure altrove aveva sottolineato quanto fosse importante per il principe edificare fortezze, che siano la briglia e il freno di quelli che disegnassino fare loro contro e avere un rifugio sicuro da un subito impeto. In questo caso, critica invece aspramente la decisione dei signori di Milano, bollandola di cecità politica. Infatti, essi, ritenendo di poter vivere sicuri all'interno del loro castello e poter offendere i cittadini e i sudditi loro, si attirarono invece ostilità e sospetto. E a quel baluardo difensivo, che oltretutto non gli difese né fece loro utile alcuno, durante la vittoriosa calata in Italia di Luigi XII, sacrificarono, conclude Machiavelli, la migliore fortezza per un signore che non esser odiato dal popolo. A dispetto delle osservazioni di Machiavelli, è un fatto che i castelli cittadini venivano costruiti in buona sostanza per ragioni di ordine urbano. E nel 1385 troviamo l'architetto Bartolino Ploti da Novara impegnato nella costruzione del castello di Ferrara, un edificio dalle spiccate caratteristiche militari che dovevano servire a scoraggiare le sempre latenti rivolte popolari. Allo stesso Bartolino, qualche anno dopo, anche i Gonzaga affidarono la costruzione di Castel San Giorgio a Mantova, e non certo per difendersi dai nemici esterni, considerato che la città era naturalmente protetta da vasti laghi. Per finire con una nota gentile ricorderemo Pier Maria Rossi, che nel 1448 mise mano all'edificazione del castello di Torre Chiara, uno dei più tardi esempi di dimora fortificata. La mole dell'edificio, che di per sé incute soggezione, è, come altrove, simbolo del potere del proprietario. E sebbene il signore avesse voluto murare all'ingresso una lapide nella quale chiamava il castello dimora, altiera e felice, e dunque non solo segno di dominio, ma anche tenero nido d'amore per lo stesso Pier Maria Rossi e Bianca Pellegrini, i cui ritratti sono ancora conservati fra quelle mura. Il castello di Angera. Un castello, sulla rupe che domina il Lago Maggiore ed esisteva già nel XII secolo. Ma di quella struttura, dopo le accanite contese tra i Toriani e i Visconti, forse rimane solo la poderosa torre quadrata. E dallo scontro uscirono vincitori Visconti e il castello, fin dagli anni 70 del XIII secolo, entrò a far parte della proprietà della casata. I lavori di ricostruzione, iniziati da Ottone verso il 1280, andarono avanti in più riprese per circa un secolo. Il castello conserva, nella sala di giustizia, un importantissimo ciclo di affreschi profani raffiguranti le gesta di Ottone Visconti e la sua vittoria sui Toriani, forse fatto eseguire da Matteo Visconti tra il 1311 e 1322. E il castello merita una visita anche per il suo Museo della Bambola. Esso si segnala inoltre per una particolarità costruttiva. È uno dei pochi castelli viscontei non edificato in mattoni, bensì in pietra, che assume tinte assai suggestive alla luce del tramonto. Il castello di Pavia, voluto da Galeazzo II Visconti, che nel 1360 era stato nominato vicario imperiale a Pavia. Il castello, oggi sede dei musei civici, venne realizzato, considerata la mole, in tempi molto brevi, 5 o 6 anni appena. L'edificio a pianta quadrata di circa 140 metri di lato era munito di 4 torri angolari e 2 sono andate perdute assieme all'ala nord nelle guerre d'Italia del 1527 ed erano alte ben 43 metri. All'interno il grande cortile con portico e loggiato. Purtroppo sono andati perduti gli affreschi del Pisanello e la famosa biblioteca, la cui creazione fu forse suggerita da Galeazzo dal Petrarca, che soggiornò a lungo presso quella corte e definì il castello la più nobile tra quante sono opere al mondo. www.redigio.it e la storia continua.